quarto canto del Servo del Signore. E voglio dire che dal versetto 1 fino al versetto 11, vedremo soltanto qualcosa, in questi versi noi abbiamo il percorso grazie al quale Gesù è stato esaltato, innalzato, sommamente eccelso. E credo che già qui possiamo fare, anche se avrei dovuto farla alla fine, possiamo fare già un'applicazione. Per essere dei credenti che Dio premierà, è vero? Premierà, dobbiamo avere il coraggio anche di soffrire. Chi è fedele alla parola non avrà mai tanti amici, così come non li aveva Gesù. Anzi, addirittura c'è un salmo che dice che proprio quelli che hanno mangiato con lui sono stati quelli che l'hanno tradito. Quindi questo è il percorso che ha portato il Signore Gesù ad essere innalzato. E ci ricordiamo in Filippesi capitolo 2, versetti 10 e 11, quando a un certo punto l'Apostolo Paolo, dopo che ha parlato dell'abbassamento di Gesù, che è arrivato fino alla croce del Calvario, quindi qualcosa di drammatico, di molto triste, che indicava anche la maledizione che lui stava prendendo su di sé, ebbene dice che sarebbe stato sommamente innalzato, che ogni ginocchio un giorno si piegherà davanti a lui. Vedete, oggi le persone ascoltano, anche i figli, resistono, non si convertono. Male, perché un giorno dovranno piegare il proprio ginocchio davanti al Signore Gesù, dovranno riconoscerlo come il Signore alla gloria di Dio Padre e finire eternamente nella condanna. Ci inginocchieremo anche noi, ma per adorarlo, per ringraziarlo per la grande salvezza che Lui ci ha data. E voglio anche ricordare che stiamo usando uno schemino, come dire, una traccia che ci permette di poter ricavare, come dire, più verità possibili e quindi non uscire fuori dal tema. Allora, abbiamo ricordato che tutte le volte seguiamo questa traccia, cioè che carattere impariamo da ogni strofa che riguarda il Signore Gesù. Impariamo anche quelle che sono le esperienze che Gesù ha dovuto attraversare per portare a noi la salvezza. Poi impariamo anche la responsabilità di coloro che sono stati presenti a questo contesto, cioè contesto storico in cui Gesù ha dato la sua vita e poi il messaggio per noi. Allora ricordiamoci sempre che seguiremo sempre questa traccia per avere un ordine riguardo allo studio della parola di Dio. Allora, la seconda strofa, nel capitolo 53, i primi tre versi. Notiamoli, leggiamoli. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Allora, quale carattere impariamo da questa seconda strofa di questo quarto canto? Impariamo l'umiltà del Signore Gesù. Non pensate che sia stato facile, perché non stiamo parlando di una persona qualsiasi, non stiamo parlando di una persona modesta che più facilmente tende ad essere umile, ad umiliarsi. Stiamo parlando del creatore dei cieli e della terra che si umilia al punto tale da essere messo nelle mani dei peccatori e lasciarsi fare tutto ciò che i peccatori hanno voluto. È difficile essere umile, vero? Pensate che per noi essere umile è una cosa facile? Non è facile, fratelli. Essere umili nel campo del Signore è una cosa molto difficile, eppure è una qualità grazie alla quale possiamo crescere. Le persone che non sono umili non hanno bisogno di nessuno. È vero? Non chiedono mai, sanno tutto, conoscono tutto, ma Gesù non si è comportato così. In che modo Gesù ha dimostrato di la sua umiltà? Abbiamo letto, non aveva forma né bellezza, nulla che potesse attirare gli sguardi delle persone. Abbiamo letto addirittura che non aveva niente da essere desiderabile. È vero, è forte questo per quanto riguarda la persona del Signore Gesù. In poche parole, Gesù non amava la visibilità, non amava l'apparenza, non amava essere lodato, visto da tutti, persone che potessero vederlo, desiderarlo. Non è venuto con questi scopi. Gesù non amava tutto questo. Ricorderete, ad esempio, nel capitolo 6 di Giovanni, quando fece il miracolo dei pani e dei pesci, che cosa fecero le persone? Lo chiamarono e lo volevano fare re. Dice, qui abbiamo risolto il problema della fame, no? È vero? Che cosa fece Gesù? Se ne andò tutto solo nel deserto a pregare. Cosa avremmo fatto noi? Ah, che potenza, è vero? Invece Gesù no. Gesù non amava queste cose. Gesù amava tutt'altra cosa. Pensate, il padrone dei cieli e della terra che vive in questa maniera, in una condizione, oserei dire, povera, modesta. E ricorderete anche, riportate nei miei appunti, in Matteo capitolo 8, quando qualcuno si avvicinò e disse, Signore, io ti voglio seguire dovunque tu vada. Cosa ha risposto Gesù? Mi vuoi seguire? Davvero? Va bene. Però sappi una cosa, che gli uccelli hanno dei nidi. Il figlio dell'uomo non ha neanche dove posare il capo, non ha neanche un cuscino. Come diversa da noi, è vero? Noi amiamo apparire, ci piace che la gente ci dica come sei bello, come... Forse ve l'ho già raccontato, ve lo racconto ancora. Ero in Sicilia, a Vittoria, per un agape. E un fratello mi si avvicinò e disse, ma oggi chi è che predica? Io disse, devo predicare io. Mi ha guardato dall'alto in basso, in silenzio, deluso, se n'è andato. Ma si aspettava un bellissimo uomo che andasse lì a predicare. Ma noi siamo fatti così, no? È vero o no? E invece questo abbiamo letto qui, che Gesù fu disprezzato, fu predicato. Lui predicò, fece delle grandi cose, ma fu disprezzato. Abbiamo letto qui, disprezzato, abbandonato, spregiato. Provate a vedere un po' tutte queste parole, che significato hanno. È davvero un messaggio molto, molto forte. E che cosa vediamo qui? Vediamo la condizione fisica e sociale del Signore Gesù. Mettiamo ancora gli occhi, guardate, fratelli. A un certo punto abbiamo letto, egli è cresciuto, è venuto in questo mondo come la pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Di che cosa ci parla questo? Ci parla della sua povertà. Ci parla della sua povertà. Non è venuto a nascere in una famiglia ricca, una famiglia che faceva fatica a mangiare, in casa di un falegname. È vero? Non, è, non, non è venuta a nascere una famiglia ricca. E quando arrivò il giorno in cui Maria doveva partorire, dice il capitolo 2 del libro del Vangelo di Luca, per lui non c'era posto. È vero o no? E Maria dovette partorire e mettere questo bambino, il creatore dei cieli e della terra, in una mangiatoia. Noi diamo tutti ai nostri figli, è vero, siamo contenti, vogliamo dare tutto giustamente, eccetera, ma Gesù è venuto in maniera completamente diversa, completamente diversa. Chi ascoltava il Signore Gesù? Chi erano le persone? Erano i dotti, i laureati, i cervelloni? No, pochissimi di questi. Erano tutte persone disagiate, prostitute, delinquenti, ladri. Vide Zaccheo, dice: Zaccheo, scende che io devo stare, devo venire a casa tua. Mamma mia. Vedete come è diverso il Signore Gesù da noi. È venuto povero. Non è venuto per attirare lo sguardo sulla sua persona. È venuto in maniera diverso da come vediamo noi. Allora, che cosa ci dice tutto questo? Qui ho messo nei miei appunti, anzi non è nei miei appunti questo che sto per dire, quando nel capitolo 9 di Prima Samuele il re chiese, prima nel capitolo 8, chiese un re. Che re diede il Signore al popolo? Potete leggere i primi versetti del capitolo 9 di Prima Samuele. Gli diede l'uomo più bello che c'era in Israele, l'uomo più imponente. Pensate che era il più alto di tutta una nazione dalle spalle in su. E quando il popolo lo vide, gridò di gioia. Abbiamo trovato l'uomo giusto. Non diciamo così noi? Questa è la persona giusta. E questo è successo quando Samuele, questo uomo di Dio, andò a casa di Isai per ungere un re al posto di Saul. Vide arrivare un altro bell'uomo, Eliab, un uomo imponente, alto, bello anche lui. E cosa pensò Samuele? Stiamo parlando di un grande uomo di Dio. Nel suo cuore disse: certo, sono convinto, questo è l'uomo che Dio si è scelto. Questo è il re. Era certo lui, no? Ma il Signore parlò a Samuele e disse: io non guardo quella qui, guardo l'uomo. L'uomo si lascia prendere dall'apparenza. È vero? Il Signore guarda, sapete dove, fratelli? Dove non vede nessuno. Dove nessun uomo può vedere. Guarda il cuore. Io l'ho scartato. E infatti, quando poi andò in guerra per combattere contro i filistei e quel gigante si faceva avanti e insultava le schiere del Dio vivente, e insultare le schiere voleva dire insultare il Signore. Dov'era lui? Era lì tutto tremante. E quando arrivò Davide che domandò: ma che cosa sta succedendo? Come si permette questo uomo ad insultare le schiere del Signore? Cosa disse Eliab a Davide? Ma come? Tu hai lasciato le pecore, quelle poche pecore che erano lì, tu le hai lasciate. Dove avevi il cuore, questo Eliab? Alle cose materiali, alle pecore che aveva lasciato Davide. E per Samuele questo era sicuramente quello che Dio aveva scelto. È vero? Ma non è così, non funziona così, fratelli. Il Signore guarda il cuore. E il Signore questa sera guarda al mio e al vostro cuore. E Lui vede quelli che noi non vediamo. Quelli che noi non vediamo. Da che parte batte il cuore? Batte a sinistra o batte a destra? il cuore naturale batte a sinistra. Ma Ecclesiaste capitolo 10, versetto 2 dice che il cuore del saggio, del giusto, batte a destra. Per dire che cosa? Che batte in maniera diversa da tutti i pensieri che hanno gli uomini. Qualche cosa che altri non conoscono, ma che conosce solo il Signore. Solo Dio conosce tutto questo. Allora, guardate, fratelli, cos'è che attirava le persone del Signore Gesù? Non era bello? Non credo che era brutto, era un uomo, un bambino normale, è vero. Mi ha fatto ricordare di Mosè, quando in Esodo 2 la mamma dice che nascose Mosè perché lo vide che era molto bello. Ma quale mamma vede il proprio figlio brutto, scusa? È vero, tutti i figli sono belli, no? Però poi quando andiamo nel Libro degli Atti, nel capitolo 7, se ricordo bene, versetto 20, lo Spirito Santo dà l'interpretazione della bellezza che vedeva questa donna. Era bello agli occhi di Dio. E io credo che quella donna ricevette da Dio una rivelazione particolare, perché aveva già altri due figli. Aveva già Maria e aveva già Aronne. Ma Dio ha detto a quella donna: guarda quanto è bello tuo figlio. Guarda che cosa farò di tuo figlio. Bella agli occhi del Signore. Siamo belli agli occhi del Signore noi? Lo siamo belli soltanto esteticamente? Io no, ovviamente non sono bello. Siamo belli agli occhi del Signore. Guardate la bellezza di tutte queste cose. Cos'è che attirava lo sguardo sulla persona del Signore Gesù? Io voglio dire soltanto due o tre cose veloci, così per non andare oltre il tempo. Quello che attirava le persone del Signore Gesù era la potenza delle sue parole. Venite un attimo nel Vangelo di Giovanni, Giovanni capitolo 7, e leggiamo i versetti 45 e 46. Giovanni 7, 45 e 46. La potenza delle sue parole. Le guardie che vanno per arrestare il Signore Gesù. Nel versetto 45 è scritto: le guardie dunque tornarono dai capi dei sacerdoti e dei farisei, i quali dissero loro: perché non l'avete portato? Le guardie risposero: nessuno parlò mai come quest'uomo. Immaginate, vanno lì per arrestarlo e non lo arrestano perché? Perché rimangono toccati, stupiti dalla potenza delle parole di Gesù, non hanno avuto il coraggio di prenderlo. Perché non l'avete preso? Perché nessuno ha mai parlato così. E tornando a Giovanni 6, Vangelo di Giovanni capitolo 6, quando Gesù fece quel miracolo di cui parlavamo prima, a un certo punto che cosa hanno fatto quando Gesù ha detto: voi mi cercate perché? Perché avete mangiato, è vero? Alcuni fratelli un po' più avanti di me nell'età mi parlarono di quando gli americani mandavano tante cose da mangiare dopo la Seconda Guerra Mondiale. E i fratelli dicevano che i locali erano troppo piccoli per contenere tutte queste persone che si erano convertite. Poi quando la mucca ha finito il latte, ha detto: fratello, sai chi è che sono rimasti? Quelli che erano convertiti prima della guerra. C'era più nessuno. E noi ci lasciamo prendere da queste cose. Sapete qual è la vera evangelizzazione? È quella di amare i nostri fratelli. È quella di pensare ai nostri fratelli. E il mondo vede qualcosa che non ha mai visto. Perché c'è anche la Caritas che lo fa. Ma il mondo vede una famiglia che è veramente una famiglia. Questo è difficile fare. Questo è difficile fare. Guardate, fratelli, come è cresciuta la primitiva Chiesa. Questi credenti che stavano insieme, nessuno diceva, questo è mio, questo è di tutti. E nel capitolo 4 è che cosa leggiamo nel Libro degli Atti? Che gli apostoli potevano predicare il Vangelo perché? Perché alle spalle aveva una chiesa che viveva la famiglia di Dio. Che non erano lì a contraddire il messaggio che veniva predicato. E la gente vedeva l'Evangelo in azione. Questa è l'evangelizzazione. L'evangelizzazione è veramente importante. Senza chiudere il cuore, naturalmente, a chi ha bisogno. Non vorrei che qualcuno pensasse che io chiudo il cuore a coloro anche pagani che hanno bisogno. Ma principalmente i fratelli, dice la parola di Dio. Allora a un certo punto, quando Gesù dice queste cose, tutti lo lasciano. Tutti quanti se ne vanno. Eppure, che cosa avevano visto? Pochi pezzi di pane, pochi pesci, migliaia di persone che mangiarono, ceste di pane e di pesce che avanzarono, videro con i loro occhi. Si convertì qualcuno? No, nessuno. E allora, quando Gesù torna, dice ai suoi discepoli, che ci fate voi qui? Perché non ve ne andate? Cosa dicono i discepoli, fratelli? Risponde Pietro e dice, Pietro, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Cos'è che attirava il Signor Gesù? Cos'è che attira la gente di noi? La potenza delle parole. Le parole che vengono dall'alto, la parola di Dio. La parola di Dio è potente. E la parola di Dio, dirà Gesù ancora nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, che fa libere le persone, la verità che fa libere le persone. E poi in ultimo, infine, quelle che attirava le persone, sapete cos'era del Signor Gesù? La sua autorità. Ancora una volta della predicazione. Leggiamolo questo passo prima che mi sieda e vado a sedere. Capitolo 7 di Matteo, alla fine del sermone sulla montagna, versetti 28 e 29. Perché studiamo queste cose? Perché ci dobbiamo interrogare. Io mi interrogo e dico, ma cos'è che attira le persone? Attiro le persone? Se li attiro, perché le attiro? Cos'è che attira le persone? Cos'è che vedono le persone? Versetto 28-29 dice, quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento. Perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Dove si trova l'autorità? Ma voi pensate che l'autorità si trova nelle attività? Beh, allora sono i più bravi testimoni di Geova di noi. Fanno tutti i giorni, 3 ore fanno lì. No. E attenzione, fratelli. L'uomo e la donna consacrati a Dio fanno le attività, quelle volute da Dio, e le fanno sempre, se sono uomini e donne consacrati, sulla base della parola. E stanno sempre nello spazio che Dio ha dato loro. E questi uomini, queste donne, non saranno amati da tanti, perché predicare la parola e predicarla fedelmente e viverla fedelmente, sappiatelo, fratelli, molto difficile. Non vi farete tanti amici. Se fate gli amici, Gesù, quando Pilato ha detto, cosa volete che io faccia di Gesù detto il Cristo? Tutti hanno detto, no, libero, perché lui è bravissimo, no? È vero? Tutti hanno detto, crocifiggilo, crocifiggilo. E Pilato capì che Gesù veniva dato nelle mani, nelle sue mani, è scritto in Matteo, per invidia. Capite, fratelli? Cosa è cattirato? Non aveva forma né bellezza da attirare gli sguardi, da essere desiderato. Altre che quelle che ci fanno vedere le icone di Gesù, bambino biondo, bellissimo. Non era così. Non è venuto per questo. Cos'è che faceva di Gesù l'uomo che aveva autorità divina, la potenza delle sue parole, il suo insegnamento, e poi l'autorità. Maestro buono, che devo fare io di buono per avere la vita eterna? Matteo 19. Così rispose Gesù, perché mi chiami buono? Uno solo è buono, Dio. Leggetelo, io ho letto tutto il Nuovo Testamento per una mia ricerca personale e l'ho letto anche in relazione a questo fatto. Spesso troverete scritto che quando Gesù faceva dei miracoli, ad esempio come l'indemoniato di Gerasa di cui parlò Michele, questo troviamo alla fine, glorificarono chi? Glorificavano Dio. La mente, il cuore, gli occhi dove andavano? Su Gesù? Su Dio. Glorificarono Dio. Ma quando viene lo Spirito Santo, nel capitolo 16 di Giovanni, qual fu il compito dello Spirito Santo? Qual è il compito dello Spirito Santo? Glorificare Cristo. Cosa attira a noi le persone, fratelli? La nostra bellezza, i titoli di studio, i titoli accademici, che sono buoni ovviamente, ve lo dice un ignorante, sono importanti. Io penso che ne abbiamo bisogno di qualcosa di più. Abbiamo bisogno della coerenza, abbiamo bisogno della santificazione, abbiamo bisogno dell'autorità che viene da Dio, abbiamo bisogno che dalla nostra bocca esca la parola di Dio. E davanti alla parola di Dio l'uomo si trova disarmato, perché è messo davanti a Dio stesso. Guardatelo questo quarto canto del servo del Signore. Non aveva forma né bellezza da attirare gli sguardi. Disprezzato, e c'è tutta questa scala di valore discendente dove Gesù è sceso, e vedremo alla fine, fratelli, che risultato ha portato Gesù. E poi, sommamente innalzato. Volete essere delle persone che Dio onora? Dobbiamo imparare, quando è necessario, anche a soffrire per il Signore. Che il Signore ci aiuti, fratelli. Amen.
Vogliamo passare il tempo che rimane in preghiera, ringraziando anche il Signore Gesù per veramente quanto ci